vogliamo aprire la parola del Signore in questo momento e leggere dal libro di Neemia. Siamo giunti al capitolo 3 di questo libro storico. Abbiamo detto che il libro di Neemia è l'ultimo libro storico dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento, come il libro di Malachia, è l'ultimo libro profetico. E quindi siamo giunti al capitolo 3 e diamo lettura completa. Un capitolo abbastanza lungo, anche forse complesso per la lettura, i nomi che non ci sono familiari, però vogliamo leggerli. Dice così la parola del Signore: Eliassib, sommo sacerdote, si mise a lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore. La consacrarono e dimisero i battenti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono, e fino alla torre di Canaan. Accanto a Eliassib lavorarono gli uomini di Gerico, e accanto a loro lavorò Zaccur, figlio di Imri. I figli di Senea costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura e dimisero i battenti, le serrature e le spade. Accanto a loro lavorò alla riparazione Meremot, figlio di Uria, figlio di Accos. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Mesullam, figlio di Berechia, figlio di Mesazabel. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Sadoc, figlio di Baana. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni i Tecoiti, di cui i più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro signore. Ioiada, figlio di Pasea, e Mesullam, figlio di Besodeia, restaurarono la porta vecchia, ne fecero l'intelaiatura e dimisero i battenti, le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni Melalitia, il Gabonita, Iadon, il Meronita, e gli uomini di Gabon e di Mispa, che dipendevano dalla sede del governatore d'oltre il fiume. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Uziel, figlio di Caraia, uno degli orefici, e accanto a lui lavorò Anania, uno dei profumieri. Essi lasciarono Gerusalemme com'era, fino al muro largo. Una traduzione dice che essi rinforzarono le mura larghe. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Repaia, figlio di Cur, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Accanto a loro lavorò alle riparazioni di fronte a casa sua Iodaia, figlio di Carumath, e accanto a lui lavorò Cattus, figlio di Casabnea. Malchia, figlio di Karim, e Casub, figlio di Pateth Moab, restaurarono un'altra parte delle mura e la torre dei fori. Accanto a loro lavorò alle riparazioni con le sue figlie Salum, figlio di Alloches, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Canun e gli abitanti di Zanoa restaurarono la porta della valle, la costruirono, dimisero i battenti, le serrature e le sbarre. Inoltre fecero 1000 cubiti di muro fino alla porta delle tane. Malachia, figlio di Rechab, capo del distretto di Bet Hakerem, restaurò la porta delle tane. La costruì, dimise i battenti, le serrature, le sbarre. Sallum, figlio di Colt Oze, capo del distretto di Mispa, restaurò la porta della sorgente, la costruì, la coperse, dimise i battenti, le serrature e le sbarre. Fece inoltre il muro del serbatoio di Siloe, presso il giardino del re, fino alla scalinata che scende dalla città di Davide. Dopo di lui, Neemia, figlio di Azzabuc, capo della metà del distretto di Bet-Zur, lavorò alle riparazioni di fronte alle tombe di Davide, fino al serbatoio che era stato costruito e fino alla casa dei Prodi. Dopo di lui lavorò alle riparazioni i Leviti sotto Reum, figlio di Bani, e accanto a lui lavorò per il suo distretto Casabia, capo della metà del distretto di Keila. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i loro fratelli sotto Bavvai, figlio di Kenadad, capo della metà del distretto di Keila, e accanto a lui Ezer, figlio di Yesua, capo di Mispa, restaurò un'altra parte delle mura, di fronte alla salita dell'arsenale all'angolo. Dopo di lui Baruch, figlio di Zabbai, ne restaurò con ardore un'altra parte, dall'angolo fino alla porta della casa di Eliasib, il sommo sacerdote. Dopo di lui Meremoth, figlio di Uria, figlio di Akkoz, re, ne restaurarono un'altra parte dalla porta della casa di Eliasib fino all'estremità della casa di Eliasib. Dopo di lui lavorarono i sacerdoti che abitavano le campagne circostanti. Dopo di loro Beniamino e Cassub lavorarono di fronte alla loro casa. Dopo di loro Azaria, figlio di Maaseia, figlio di Anania, lavorò presso la sua casa. Dopo di lui, Binnui, figlio di Kenadad, restaurò un'altra parte delle mura della casa di Azaria, fino alla svolta e fino all'angolo. Palal, figlio di Uzai, lavorò di fronte alla svolta e alla torre superiore che sporge dal palazzo del re e che dà sul cortile della prigione. Dopo di lui lavorò Pedaia, figlio di Paros. I Netinei, che abitavano sulla collina, lavorarono fino di fronte alla porta delle acque, verso oriente, di fronte alla torre sporgente. Dopo di loro, i Tecoiti ne restaurarono un'altra parte, di fronte alla grande torre sporgente e fino alle mura della collina. I sacerdoti lavorarono alla riparazione al di sopra della porta dei cavalli, ciascuno di fronte alla propria casa. Dopo di loro Sadoc, figlio di Immer, lavorò di fronte alla sua casa. Dopo di lui lavorò Semaia, figlio di Secania, guardiano della porta orientale. Dopo di lui Anania, figlio di Selemia, e Canon, sesto figlio di Salaf, restaurarono un'altra parte delle mura. Dopo di loro Mesullam, figlio di Berechia, lavorò di fronte alla sua camera. Dopo di lui Malchia, uno degli orefici, lavorò fino alle case dei Netinei e dei mercanti, di fronte alla porta di Amgad e fino al piano superiore dell'angolo. Gli orefici e i mercanti lavorarono alle riparazioni tra il piano superiore dell'angolo e la porta delle pecore. Ecco, una lettura abbastanza lunga che ci dice che costruirono queste mura. Ecco, questa è una cartina risalente, diciamo, come al tempo della Neemia, quando furono costruite le mura, che dice, sarà qui per cercare di seguire quello che è il percorso che viene qui descritto. Allora, il titolo che ho anticipato è Se Dio favorisce, il popolo costruisce. Il condizionale se, che abbiamo trovato anche nel Salmo 127 questa mattina, riferito a Dio nel titolo di questa predicazione, non ha alcun valore dubitativo sul suo favore, quanto un valore provocativo diciamo, riferito al popolo che è chiamato a ricostruire le mura, ovvero a non lasciar cadere l'occasione che Dio ha promosso per la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Avendo la certezza che colui che ha iniziato quell'opera buona la porterà a compimento, come ci ricorda Filippesi 1:26. E non per nulla, in vista di questo, il Signore ha mosso Ciro, re di Persia, il quale fece proclamare in precedenza l'editto che autorizzava i deportati, gli esuli, a ritornare a Gerusalemme per ricostruire, l'abbiamo letto in Seconda Cronaca, alla fine Seconda Cronaca 36, versetti 22 e 23, che poi Esdra riprende proprio all'inizio del suo libro. Non per nulla ammorbidì il cuore di Artaserse, che accettò di privarsi di Nemia, che abbiamo detto, da cui dipendeva la sua incolumità ad eventuali nemici, essendo appunto il coppiere del re, lasciandolo partire con le dovute autorizzazioni al passaggio dei vari confini, accompagnato anche da ufficiali del re a protezione del viaggio, concedendogli, abbiamo detto, tutte le autorizzazioni alla ricostruzione, al prelevamento dei materiali, legname in primis. Beh, non per nulla il Signore inviò quindi Neemia a Gerusalemme e prima di lui Esdra, perché tutto questo potesse avvenire. Ecco, a tutto questo c'è poi da aggiungere la confessione, la convinzione di Neemia che la mano benefica di Dio era su di me. Versetto 28 del capitolo 2. E che Dio gli aveva messo in cuore di fare questo per Gerusalemme. Versetto 12 del capitolo 2. Ecco, tutte queste cose non attestano forse il favore di Dio? Solo gli storti non hanno saputo leggere in tutto questo il favore del Signore. Quindi se Dio favorisce, il popolo è chiamato a costruire. E qui la storia ci narra che Dio ha favorito. Un'introduzione generale al capitolo 3 che abbiamo letto è abbastanza lungo, significativamente lungo, e a noi digitali, nativi e non del XXI secolo, abituati a messaggi, come dire, criptati, sintetici, brevi, solo di poche parole o di immagini come gli emoji, quelle piccole figurine che mettete su WhatsApp, appare piuttosto noiosa una lettura di questo genere, insignificante e per certi versi, l'abbiamo visto, ripetitivo. Canto a loro, canto. Potremmo anche giungere a concludere che il testo non dice nulla, non ci dice nulla di significativo per noi. È una narrazione, un racconto di come sono andate le cose. Ma che cosa ha a che fare con noi? In ragione di questa, diciamo, lungaggine, se potremmo dire, del testo e della narrazione, molti decidono di non leggere questi testi della scrittura come le tante genealogie di nomi insignificanti, oppure dell'assegnazione dei territori, come abbiamo visto studiando Giosuè. Ma noi non dobbiamo dimenticare una cosa, che per i giudei tutto questo era molto, molto importante. Infatti i vari personaggi rievocati, a partire dal sommo sacerdote Eliasib, versetto 1, e tutti gli altri sacerdoti che abbiamo letto nel capitolo 3, tutti gli uomini richiamati, ricordando anche la loro appartenenza familiare e geografica, era importante. Era importante perché li collocava nell'alveo delle tribù di Israele. Volendo indicare con questo che Dio non escludeva nessuno dal suo progetto di ricostruzione delle mura e nessuno era legittimato ad escludersi dal dare il proprio apporto alla ricostruzione della Chiesa. Inoltre, i dettagli delle porte, delle mura, delle torri ricostruite, delle cisterne, indicano che nulla, assolutamente nulla, doveva essere lasciato qui dietro o trascurato. Il primo punto sul quale vogliamo riflettere è i lavori di squadra organizzati e ordinati. I vari rimandi ai capi squadra insegna che il lavoro fu ben organizzato e ordinato, senza rivalità, senza interessi di preminenza e personalismi. Perfino i confini del proprio cantiere, cioè il proprio settore di lavoro, furono indicati con chiarezza, e che nessuno doveva oltrepassare e non oltrepassò. Le espressioni accanto a lui, loro, dal versetto 1 al 15, o dopo di lui, dopo di loro, dal 16 al 32 che abbiamo letto, non hanno un valore temporale, del tipo prima un gruppo, finito quel gruppo parte un altro gruppo, finito quel gruppo parte un terzo gruppo e via di seguito. Nessun valore temporale. Indica invece la suddivisione in lotti, in cui ogni singolo gruppo designato è ben organizzato e lavora contemporaneamente agli altri gruppi nella zona o nel cantiere, nel sito a loro assegnato. Si tratta della logica organizzativa che permette di costruire contemporaneamente ad un'opera così grande, vasta, di tutte le mura, affinché il lavoro potesse concludersi in breve tempo. Quindi della logica organizzativa. Infatti, Neemia scrive che i lavori iniziati con il restauro a partire dalla porta delle pecore, qui in alto, lo vedete, si conclusero allo stesso modo, diciamo con la conclusione sempre alla porta delle pecore. Versetto 1 e versetto 32. La descrizione che Neemia fa dei vari lotti, delle mura, delle torri e di tutti i personaggi impiegati, partendo dalla porta delle pecore che vi ho appena indicato, è anti-oraria, ma completa tutto il perimetro delle mura, così come vedete nella cartina. Non so quanti di voi hanno preso ultimamente l'autostrada A4 che porta a Venezia, ma a un certo punto, a partire da Brescia fino a Verona, ci sono decine e decine di cantieri che stanno lavorando, ognuno nella loro zona, contemporaneamente alla realizzazione dell'alta velocità delle ferrovie dello Stato. Uno potrebbe dire sono cantieri, ognuno lavora per conto proprio, no? Ma questi sono stati assegnati dei lotti alle varie imprese per velocizzare, almeno così si spera in questo caso, la conclusione di quest'opera straordinaria, che sarà di grande beneficio anche per il trasporto, diciamo, via rotaia. Ecco, quello che è accaduto qui è questo. Tutti hanno ricevuto il loro lotto e tutti contemporaneamente lavorarono al lotto loro assegnato. Del resto noi non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo letto nel capitolo 2 di Neemia. Neemia era giunto dalla città di Susan, in cui svolgeva, abbiamo detto, il suo mestiere di coppiere del re di Persia, e dopo la sua attenta perlustrazione avvenuta di notte, e dopo l'uso intelligente di quel piccolo membro che abbiamo definito domenica scorsa, che è la lingua, è riuscito a risvegliare i dormienti di Gerusalemme e di coloro che vivevano nella provincia, capitolo 1, versetto 3, motivando le ragioni concrete per cui era giusto e prioritario ricostruire le mura, senza alcuna imposizione, ma con piena convinzione, li ha invitati tutti a unirsi a lui nella ricostruzione delle mura. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme. Queste sono le parole del versetto 17 del capitolo 2. E l'esito fu sorprendente. Svegliamoci, mettiamoci a costruire. Queste sono le parole che pronunciarono tutti coloro che furono coinvolti in questo progetto, capitolo 2, versetto 18. Allora questo ci insegna che per ricostruire bisogna avere un'idea chiara della complessità del lavoro e di come poter organizzare i lavoratori, affinché tutto proceda con ordine, senza perdita di tempo, di energie, di risorse, ma tutto con sottomissione ai, e quindi con collaborazione a coloro che rappresentano i capi squadra. Questo ripetere accanto a loro, accanto a lui, indica che c'erano dei capi squadra che dovevano guidare quel lavoro e che a loro volta dovevano dar conto al capo cantiere, che era Neemia. Ovviamente il narratore ha tralasciato di parlarci del tempo intercorso dalla decisione di costruire a quando questo ebbe inizio. Ma è evidente, è logico, che Neemia ha preso il tempo sufficiente per consultarsi con i giudei, con i sacerdoti, con i notabili, con i magistrati, con quelli che si occupavano dei lavori, capitolo 2, versetto 16, al fine di organizzare al meglio la spartizione dei lotti, organizzare il popolo, le braccia, i lavoratori, proprio tenendo conto anche della corrispondenza della loro collocazione abitativa o, diciamo, vicinanza dei rispettivi distretti e abitazioni di cui abbiamo letto. Ora, nonostante tutto, nonostante sia stato tutto ben organizzato, può accadere quello che è accaduto e di cui Neemia dà conto al versetto 5. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni i tecoiti, di cui i più importanti, cioè i considerevoli, i notabili, non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro signore, di cui la S è minuscola, proprio a indicare il soprintendente ai lavori o il caposquadra. Però questo versetto 5, nella sua brevità, dice molto circa coloro che non vogliono sottomettersi, che sono dei liberi battitori, si direbbe, degli indipendenti, i quali non amano che qualcuno dica loro cosa fare e come fare. E questo è vero anche nella vita della Chiesa, dove i vari lavori, i servizi certamente devono essere equamente ripartiti e dove nessuno è escluso da dare il proprio apporto. E non è escluso che però, anche in questo caso, vi siano dei tecoiti. Si trattasse, per esempio, per quanto riguarda la vita di chiesa, dell'organizzazione di un pranzo comune, di un ritiro spirituale, di un programma evangelistico, di un riordino dei locali o altro, non dovrebbe, ma può accadere che qualcuno sia indisciplinato e non accetti le regole, diciamo, del gioco, ovunque di quanto è stato pattuito. Nella Chiesa, come nella società, nel campo delle professioni, è bene che tutti partecipino, ma che nello stesso tempo ognuno rispetti il suo posto e non interferisca in quello degli altri. Ovviamente dobbiamo anche fare attenzione che in nome dell'umiltà nel servizio non vi siano abusi di genere da parte di nessuno. Quindi anche nella realtà delle nostre relazioni ecclesiali dobbiamo interrogarci se siamo disposti ad accettare la santa sottomissione ad una o ad un responsabile per una specifica attività ecclesiale. Se siamo disposti a sottometterci a coloro che il Signore ha posto nella Chiesa come sorvegliante per il corpo di Cristo, pur tenendo conto delle loro fallibilità, insufficienze, imperfezione, se siamo certi che Dio li ha posti nella Chiesa per tale incarico, ogni opposizione è in primis un'opposizione contro Dio. Noi abbiamo ricordato, studiando i Salmi, come Davide si guardò bene nei confronti di Saul, di inveire o di mettere la sua spada contro Saul, che era l'unto del Signore. Quindi lavori ben organizzati e, abbiamo detto, ordinati. Il secondo punto su quale ci fermiamo è: c'è lavoro per tutti. Se c'è lavoro per tutti, significa allora che tutti devono lavorare. Dovrebbero lavorare o dovrebbero desiderare farlo. Abbiamo letto un lungo elenco di nomi con specifiche responsabilità politiche, amministrative, professionali, religiosi e di molti collaboratori i quali hanno lavorato l'uno accanto all'altro, lotto dopo lotto. Solo alcuni si sono dimostrati negligenti, abbiamo detto versetto 5. Ma il fatto che lavori poterono comunque progredire fino a che le mura furono dappertutto, in tutto il perimetro, che voi vedete, innalzate fino alla metà della loro altezza, lo si deve al fatto che la maggioranza del popolo aveva preso a cuore il lavoro. Questo lo leggete al capitolo 4, versetto 6. Il primo personaggio che Neemia elenca tra i lavoratori è il sommo sacerdote. Eliasib, sommo sacerdote, si mise a lavorare con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore. Versetto 1. Questo verso ci parla della necessità che i ministri della Chiesa, coloro che amministrano la parola, siano i primi a scendere in campo nella ricostruzione e mettano a frutto il loro ministero. Ci parla in secondo luogo della collegialità ministeriale e inoltre il riferimento alla costruzione della porta delle pecore costruita dai sacerdoti, non è neppure marginale. Perché? Essa era la porta che conduceva al Tempio.
non so se si riesce a vedere qui, vedete? Era la porta che conduceva al tempio, dove le pecore, dopo averla attraversata, venivano dai sacerdoti sacrificati a Dio. In questo modo si è voluto sottolineare il loro ministero affinché potessero tornare ad esercitarlo. Infatti questa è l'unica porta, abbiamo letto, che è stata consacrata. Versetto 1, seconda parte. Volendo anche significare quindi la loro riconsacrazione ministeriale. E questo ci insegna quello che anche i discepoli, sottolineandolo come, e stabilendolo come un principio ministeriale, quando, nascendo il bisogno delle vedove nella chiesa crescente del primo secolo, ritennero che coloro che dovessero, che loro dovessero continuare a dedicarsi alla preghiera e alla predicazione. Atti 6:4, mentre altri fossero designati ai servizi sociali e diaconali della Chiesa. Ecco, Neemia ci pare più o meno un saggio che ha tenuto conto di questo aspetto. Purtroppo nella Chiesa del XXI secolo questo concetto non sembra essere ben compreso. I pastori, i conduttori, i responsabili, per certi versi, sono visti come dei factotum. Devono fare tutto loro. Qualsiasi cosa non funzioni o presenti delle criticità funzionali è demandato a loro. È caduto stamattina. Fermo Sicconi Freddi, la domanda a me, perché sono freddo. Una luce, una piastrella, una serratura, un controsoffitto, un termostato, una otturazione. Tutto demandato. Neemia è molto attento a non cedere a questo errore. Il ruolo dei sacerdoti nella casa di Dio era di estrema priorità e la comunità doveva tornare a riconoscerlo, a riconoscere il loro ministero come fondamentale per il culto a Dio. Fondamentale è l'insegnamento della parola del Signore e i ministri non dovrebbero essere oberati, diciamo, da altro. A seguire, dopo il sacerdote Eliasib, vi sono anche molti altri nomi che a noi non dicono assolutamente nulla. Ciò non toglie che vadano ritenuti e considerati e quindi anche riconosciuta la loro dignità nel popolo di Dio e per i loro servizi. Non dimentichiamo che ciò che noi abbiamo letto è stato scritto dopo che i lavori furono effettuati. Quindi questo è a ricordo anche della loro presenza. Nel popolo di Dio nessuno è superfluo, a meno che uno non decida personalmente di estraniarsi o di ritenersi inutili. Chi scegliesse la strada di separarsi dalla Chiesa deve assumersi tutte le responsabilità delle proprie scelte, a suo danno e a danno della Chiesa e a danno dell'onore del Signore. Come nessuna parte del corpo può dire all'altra non ho bisogno di te, 1 Corinzi 12:21, allo stesso modo, chi sceglie di distaccarsi dalla Chiesa non ha alcuna legittimazione biblica, né alcuna approvazione dal Signore. E allora la lezione che traiamo da Neemia 3 è che tutti furono impegnati, tutti nella costruzione fecero la loro parte. Alcuni costruirono di più, altri di meno. Alcuni costruirono torri, altri delle mura. Alcuni ripararono delle mura, altri ristrutturarono e costruirono porte. E quindi capite che c'erano bisogno dei fabbri.
c'erano bisogno dei falegnami.
Alcuni si occuparono del trasporto del materiale.
Tutti dietro il loro importante apporto alla ricostruzione, perché la stessa giungesse a completamento. Seguendo quello che è il principio biblico che Paolo riprende agli Efesini. Da lui, cioè da Dio, che è il capo cantiere, da Cristo, che è il nostro Signore e Salvatore, tutto il corpo, ben collegato, ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore, dell'impegno, della determinazione di ogni singolo membro. Efesini 4, 16. Tema che anche Pietro riprende. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio, per mezzo di Cristo Gesù, al quale appartengono la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen, dice Dio. Quando noi costruiamo, se diamo il nostro apporto, la Chiesa, noi raggiungiamo questo obiettivo, che diamo gloria al Signore. Se non lo facciamo, ovviamente non lo stiamo glorificando. In terzo ed ultimo aspetto, il merito ai lavoratori. Il lungo elenco dei nomi, delle loro professioni, delle loro mansioni, in alcuni casi, dove viene proprio specificato, abbiamo letto dei profumieri, no? Degli orefici, non ha un valore semplicemente enumerante, elencante. Se fosse stato così, cioè se l'intento fosse stato quello di fare un'enumerazione, o potremmo dire un censimento degli uomini, delle donne presenti, sono certo che l'autore, il narratore, avrebbe anche riportato una cifra esatta. Ma non era questo il senso. Quello che Nemia descrive ha il valore di apprezzamento di tutti i lavoratori, di tutte le lavoratrici e del loro significativo apporto portato appunto alla Chiesa, alla costruzione. Infatti, il nominarli per nome, per discendenza paterna, oltre a essere un riconoscimento biografico, etnico, è stato un riconoscimento al merito, al valore del loro servizio, al loro impegno, alla loro serietà. Allo stesso modo, come non ha taciuto ad esprimere la sua disapprovazione, il suo dissenso verso coloro che si erano sottratti come i notabili dei Corinti, versetto 5, o al suo disappunto verso il Sanballat, Tobia e Gesem, 2:19-20, ecco, allo stesso modo, qui Nemia, diciamo, dà onore ai lavoratori. Certamente sul piano umano ci fa piacere ricevere dei riconoscimenti, anche se non dobbiamo mai dimenticare che quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, ci dice la Scrittura, noi siamo servi inutili perché abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Luca 17:10 sono le parole del Signore Gesù. Ma nonostante siamo servi inutili, siamo fortemente apprezzati dal Signore per il nostro servizio. E saremo apprezzati per l'eternità, quando riconoscerà la validità del nostro servizio. Bene
buono e fedele servo. Tu sei stato fedele in poca cosa. Entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25, 23. Ovviamente dobbiamo fare molta attenzione a non desiderare i riconoscimenti umani, gli applausi, i quanto sei bravo, per pavoneggiare sugli altri, o fare un vanto orgoglioso sulle nostre capacità, a essere spavaldi e perfino nocivi contro la fratellanza. Il riconoscimento ci è utile e ci sarà utile solo se ci aiuta a rimotivare il nostro servizio. Se è per inorgoglirci, è meglio non riceverlo. Infatti, pur avendo completato un'opera nella Chiesa, rimane altra da fare. Del resto, una casa ben ricostruita, ben restaurata, ha bisogno continuamente di manutenzione. Così è della Chiesa. Non è che guardando, come dire, onore al merito, allora poi ci si siede e ci si gode il merito. C'è ancora, ancora e ancora da lavorare. Allora, se i riconoscimenti ci aiutano a rimotivare il nostro servizio, ben venga. Ma se servono a inorgoglirci, lasciamo che rimangano dove sono. Ci sono almeno tre passaggi nel capitolo 3 di Neemia molto significativi e istruttivi per noi oggi, che voglio considerare con voi per andare a concludere. A un certo punto si parla del coinvolgimento delle figlie di Salum, capo della mezza tribù del distretto di Gerusalemme, versetto 12. Un capo di distretto che è riuscito a coinvolgere le proprie figlie nel nobile lavoro della ricostruzione. Queste figlie hanno lasciato la tecnologia del loro tempo, che probabilmente erano gli uncinetti, che probabilmente erano gli attrezzi per la cucina, o che so io. Hanno lasciato i loro cellulari, hanno lasciato e hanno seguito il padre. Si tratta di un padre che si è assunto la responsabilità genitoriale, educativa, teologica e spirituale, facendo amare anche alle figlie ciò che ha fatto innamorare lui, e cioè la gloria del Signore, la bellezza della Chiesa, della comunità e della comunione con il Signore, del culto al Signore. Il loro contributo, ci viene detto, che fu alla riparazione delle mura e la torre dei forni. Questa sottolineatura della torre dei forni ha anche la sua importanza. I forni servivano per che cosa? Per cuocere gli alimenti. E un popolo, perché le braccia siano rinforzate, ha bisogno di nutrimento. C'era bisogno dei fornai. C'era bisogno che quei forni tornassero ad essere efficaci per i bisogni del popolo. Neemia riconosce quindi la dignità di quelle donne, giovani donne, dei giovani. E ricordiamo che anche Paolo non ebbe timore di ricordare le donne che hanno lottato con me nel Vangelo, o insieme a me, Filippesi 4:3. Per la scrittura, l'uomo e la donna hanno pari dignità. Infatti in Cristo, l'uomo e la donna, ci dice Galati, sono uno in lui. E se sono uno in lui, devono esserlo anche con la Chiesa. Devono lavorare con la Chiesa. Devono stare a fianco l'uno all'altro, a prescindere dalla loro età. In secondo luogo, versetto 20, dobbiamo registrare anche la dedizione di Baruch. nel compiere il lavoro che gli fu assegnato, ovvero quello della ricostruzione di una parte del muro. Baruch, figlio di Zabbai, ne restaurò con ardore, cioè con passione, con dedizione, un'altra parte, dall'angolo fino alla porta della casa di Eliasib, il sommo sacerdote. Se nel servire il Signore, servire la Chiesa, anziché metterci l'ardore, la passione, noi ci mettiamo la pesantezza, il mormorio, la lamentela, pensate veramente che quel servizio sarà utile alla Chiesa? E in terzo luogo, l'avere indicato il lavoro compiuto da ogni persona in cooperazione con gli altri, l'uno a fianco all'altro, è un modo saggio di riconoscere il merito ad ogni lavoratore. In questi casi c'è, come dire, un elenco più significativo dell'uno o un'indicazione più significativa dell'uno o dell'altro. Ma tutti sono stati qui rievocati per riconoscere il merito del loro servizio. La realizzazione delle loro opere nella zona della loro assegnata, a loro assegnata, parla della qualità del loro servizio, della cooperazione e dedizione, anche se non c'è, non trovate la loro firma, perché non era quello di apparire a fianco all'altro e dire: guarda, io ho costruito meglio di te, e quindi apportare la propria firma nella speranza che poi qualcuno potesse dire: ecco, è stato lui. Ma Neemia ha già fatto questo per tutti, perché li ha rievocati tutti quanti. In questo lungo elenco dei lavoratori ne manca uno. Chi sarà? Secondo voi? Neemia. Manca Neemia. Neemia non parla di sé. Non ha bisogno di raccontare quello che ha fatto o quello che sta facendo, ma è evidente che ha fatto molto di più di quanto possiamo noi immaginare. Il testo non fa alcun cenno, in questo caso, di quello che lui abbia fatto. Ma ha fatto qualcosa o è stato a guardare? Si è forse atteggiato come quel tizio che disse: a me piace così tanto il lavoro che passerei giornate intere a vedere coloro che lavorano. No, Neemia non ha fatto questo. Neemia fece più di tutti gli altri, forse dietro le quinte, come si direbbe oggi, senza apparire. Lui sorvegliò tutti, organizzò tutti, il lavoro di tutti, impiegando perfino la metà dei suoi servi, ci dice, al lavoro e l'altra metà al servizio della vigilanza, capitolo 4, versetto 16. Mentre egli, da solo, come capo cantiere, abbiamo visto la volta scorsa, anzi due volte fa, da coppiere a capo cantiere, ecco, come capocantiere andava continuamente, giorno dopo giorno, sui luoghi di lavoro per dirigere i lavoratori, per incoraggiarli a lavorare. Capitolo 4, 14 e 15. E quando c'era bisogno, dava loro una mano, mentre era vigile e controllava le mosse dei nemici della Chiesa. Capitolo 4, versetto 16. Neemia non ha bisogno di parlare di sé al popolo, ma rivolge spesso la sua preghiera al Signore per il popolo. Capitolo 4, versetto 9. E nell'intimità con Dio, che chiede a Dio benedizione. O mio Dio, ricordati.
per farmi del bene di tutto quello che ho fatto per questo popolo. 5:19. E io credo che un popolo attento sa riconoscere il lavoro dei Neemia e la Chiesa. Un ultimo passaggio prima di concludere lo dobbiamo al Neemia del versetto 16. Non è il nostro nemico, ma ricordarlo aiuta i lettori a non confonderlo con il protagonista, il coppiere del re Artaserse, versetto 11, del capitolo 1. Essendo un omonimo, avendo lo stesso nome, qualcuno poteva pensare che tra di loro vi fosse un legame di parentela e che Neemia avesse esercitato qualche favoritismo. Per evitare tali sospetti ci basta leggere la grande mole di riparazioni che lo videro impegnate. Però leggiamo il versetto 16, che viene detto qualche cosa che non è detto di nessun altro. Dopo di lui, Neemia, figlio di Azbuk, capo della metà del distretto di Bet-Zur, lavorò alle riparazioni fino di fronte alla tomba di Davide, fino al serbatoio che era stato costruito e fino alla casa dei propri. Ecco, sulla cartina potete individuare. Noi ci siamo detti che se Dio favorisce, il popolo costruisce. Quello che abbiamo visto fin qui ha dimostrato, ci ha fatto chiarezza che Dio ha favorito ampiamente la ricostruzione mentre il popolo lavorava. Assolutamente sì. Dio ha favorito la ricostruzione e il popolo ha goduto del favore del Signore mentre lavorava. Forse non ci siamo resi abbastanza conto dell'ampiezza del lavoro compiuto e narrato nel capitolo 13. E vorrei concludere facendo una piccola rassegna, incompleta, affinché non pensiamo che un tempo le cose fossero più semplici nelle ricostruzioni di quanto non lo sia oggi nel ricostruire la Chiesa. Allora, ricostruirono la porta delle pecore con i relativi battenti, la porta dei pesci, se volete seguire, diciamo, le varie porte sullo schema, sulla cartina, la porta dei pesci con l'interaiatura, ci viene detto, battenti, serratura, sbarre. La porta vecchia con interaiatura, battenti, serratura e sbarre. La porta delle valle con interaiatura, battenti, serratura e sbarre. E si aggiunge che Camon e i figli di Zanoa, oltre alla porta della valle, costruirono ben 1000 cubiti di muro, ovvero 500 metri, che sono questi qua. 500 metri di mura, che vanno da uno spessore dai 2 anche a 4 metri, fatte con le proprie mani, non è un lavoro da poco. Non so se voi avete mai tentato di fare una costruzione, ma bisogna sporcarsi veramente le mani per costruire. Ecco, qui ci viene detto che queste persone costruirono ben 500 metri, 500 cubiti di muro, in lunghezza, ma non sappiamo la profondità, non sappiamo l'altezza, la scrittura ci parla fino qui di un'altezza delle mura a metà, quanto fosse alla metà, non lo so, 2 metri, 3 metri, perché poi le mura delle città, per essere protettive, erano molto, molto alte. Se voi andate a Lucca, per esempio, trovate le mura altissime. Andate a Padova, nelle vecchie mura, ma anche a Roma ce ne sono una marea.
e qualcosa c'è anche a Milano. Sono mura altissime, 7, 8, 8, 10 metri. Costruirono la porta del letame con l'intelaiatura, battenti, serrature e sbarre. La porta della sorgente con l'intelaiatura, battenti, serrature e sbarre. E Sallum, che viene detto qui, e i suoi collaboratori, oltre alla porta, fecero il muro del serbatoio di Silo, presso il giardino del re, fino alla scalinata che scende alla città di Dan, 7:15, la porta dei cavalli. E oltre a tutte queste porte, abbiamo la ricostruzione completa delle mura di Gerusalemme, le torri, i serbatoi, il giardino del re, la scalinata e tutto quanto fosse necessario al completamento, come è stato descritto al capitolo 4, versetto 7. E fecero molto altro di più, che qui non è raccontato, perché io ho fatto accenno, e cioè il trasporto dei materiali, la selezione di pietra per pietra, perché venisse collocata, incastonata nel punto giusto, che rappresentasse quella pietra che dava sicurezza a quella parte del muro. Non venivano messe così a caso, non si trattava di buttare una pietra su un muro, no, quella si, come dire, si incastrava, no, doveva essere selezionata. Allora chiediamoci, affermiamo questo, che Dio ha favorito il popolo e il popolo ha conosciuto il favore del Signore mentre lavoravano l'uno accanto all'altro. E allora chiediamoci, noi conosciamo il godimento o conosciamo e godiamo il favore del Signore nel servizio a Lui per la ricostruzione della Chiesa? Stiamo lavorando per la ricostruzione?